Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato. Sono in linea telefonica con Eleonora Belloni. Ciao Eleonora, ben arrivata qui da noi.
Ciao, grazie, ciao
ecco,
a tutti.
Ecco, Eleonora è una psicologa ricercatrice, poi capiamo il perché. Diciamo che lo spunto di oggi è un camminare in un ambiente, in una situazione un po' particolare. Lo spunto di questa chiacchierata è perché Eleonora, che non è di Varese, è di Varese ma non vive Varese, è venuta venerdì 27 settembre a Luino a tenere in una conferenza, a presentare un suo libro in questo mese dedicato all'Alzheimer, così diciamo già di cosa parliamo oggi.
Esatto.
Ecco, questo tuo libro si chiama Alzheimer, badanti, caregiver e altre creature leggendarie. È un titolo un po' originale, partiamo da questo, dal titolo.
Sì, guarda, diciamo che il titolo è stato scelto un po' in una doppia chiave, una chiave un po' provocatoria, nel senso che spesso per le persone non addette ai lavori o che non vivono in famiglia questa realtà, la realtà di una persona malata di demenza, queste parole, no, Alzheimer, badanti, sono un po' evocative, no, nell'immaginario si pensa, ci sono magari anche intorno degli stereotipi, anche a volte dei pregiudizi su questi temi, proprio perché si conoscono poco, diventando quindi in qualche modo delle leggende, no? Quasi degli esseri mitologici. E l'intento primario di questo lavoro che ho svolto è proprio quello di aprire le porte delle case in cui le persone convivono con l'Alzheimer e sono impegnate ogni giorno nella cura di una persona con demenza. Quindi il primo obiettivo era proprio quello di far conoscere questa realtà e conoscerla, insomma, da un punto di vista un po' più umano e più inedito. Il secondo motivo anche per cui poi ho deciso di utilizzare questo titolo era anche perché col termine creatura, secondo me, un po' si rimanda a questa idea di comunque delicatezza, umanità, che è molto forte quando si viene poi in contatto con queste famiglie. Quindi anche rimandare a tutta l'idea di come dire, un aspetto anche molto corporeo, no? Cioè sono storie fatte di lacrime, sudore, fatica, gioia, speranza, e il termine creatura un po' mi rimandava a tutta questa serie di significati.
Ecco, ma perché leggendarie?
E leggendarie per il motivo che dicevo prima, no? Che a volte entrano un po' nella sfera del mito, del mitologico, quando non si conoscono. E un po' in forma, come dire, provocatoria, a volte queste persone nascondono, portano con sé degli aspetti che comunque hanno del leggendario, nel senso che tirano fuori dei superpoteri, tra virgolette, che conoscendo poi da vicino si vengono a conoscere.
Sì,
per fare questo proprio ho fatto delle interviste a figli di persone con demenza che condividono il lavoro di cura insieme ad una assistente familiare comunemente definita badante. Quindi sono andata a conoscere proprio questa coppia di curanti, il figlio e la badante. Ho fatto delle interviste, diciamo, separatamente, quindi erano individuali, proprio per vedere le reciproche e i reciproci punti di vista sulla cura e come si vedevano anche tra di loro, no? Proprio per indagare la relazione che si veniva a creare nel rapporto con la persona malata.
Perciò tu l'hai messa sotto questo punto nel titolo come caregiver, cioè colui che si prende cura nel senso più grande della parola, che diventa anche il familiare che è contatto.
Assolutamente, assolutamente. sì, perché appunto magari lo specifico questo perché non tutti potrebbero aver già sentito questa parola caregiver, che è una parola infatti inglese che adesso abbiamo un po' adottato anche nel nostro vocabolario, no, caregiver, quindi colui che dà cura, inteso sia caregiver primario o informale, la persona della famiglia che quindi lo fa appunto in maniera spontanea e informale, e poi ci sono i caregiver professionali che sono le persone che ricevono un salario per il loro lavoro, penso, non so, agli operatori che lavorano nelle residenze per anziani o anche gli infermieri. In questo scenario le badanti hanno un ruolo un po' a cavallo, perché ricevono sì un salario, però vivono una quotidianità e comunque un'intimità con la persona proprio all'interno del nucleo familiare, divenendo spesso parte della famiglia, e poi non sempre hanno hanno, come dire, avuto un percorso formativo riconosciuto, quindi spesso si trovano per la prima volta, no, arrivate in Italia a svolgere questo tipo di lavoro, un po' imparando sul campo, a volte a loro spese, che cosa vuol dire prendersi cura di una persona molto fragile.
Senti, parlavi prima di un lavoro, no? Questo mio lavoro, hai detto, ma quanto tempo ti ha portato via?
È stato un abbastanza impegnativo, anche perché il lavoro di ricerca, che è durato 2 anni in sé, era finanziato da un'associazione, infine Onlus, che è un'associazione di Torino, quindi io per insomma un anno e mezzo ho viaggiato un po' tra Padova e Torino, perché sono originaria di Varese, ma vivo a Padova, e poi chiaramente dopo il lavoro di ricerca sul campo c'è stata poi la scrittura, e poi abbiamo cercato un editore, insomma, che fosse interessato a questo lavoro. Il pensiero scientifico editore poi insomma ci ha contattati, e niente, quindi in marzo siamo riusciti a pubblicare il lavoro, quindi sì. Ho avuto, come dire, un po' una storia. Poi a dirla tutta, come dire, questo focus che che ho voluto fare, no, sulla relazione di cura tra familiari e badanti, deriva da un lavoro precedente che avevo fatto durante il mio dottorato in scienze sociali, dove avevo conosciuto le storie di malattia, sempre riferite alla demenza, intervistando coniugi e figli. E questo è stato un lavoro che è durato 3 anni, dal 2012 fino al 2015, e in questi racconti, insomma, che io ho raccolto, spesso ritornava, no, la relazione con le badanti come una relazione a volte sì, possiamo dire dilemmatica, perché non sempre, insomma, le reciproche aspettative venivano accolte tra di loro, no? E quindi questo tema, che io non avevo in realtà previsto nel mio primo lavoro, è tornato così spesso da interessarmi, insomma, a fare un approfondimento poi successivo, per cui era doveroso sentire anche il punto di vista delle assistenti familiari. A volte passo, le chiamo assistenti familiari, che è il termine che io prediligo, perché badante lo utilizziamo comunemente, quindi poi c'è anche nel titolo, proprio per far capire di cosa io parlo, però è un termine che io anche presento nel libro in maniera critica, perché comunque non sempre è utilizzato anche comunemente in maniera positiva, cioè comunque porta con sé un'accezione, no, negativa, tant'è che originariamente i badanti erano quelli che badavano gli animali, quindi parlo dell'inizio del secolo scorso, quindi, come dire, c'è una doppia accezione negativa, sia nei confronti dell'assistente sia nei confronti della persona malata. A questo proposito, se posso, mi viene in mente un racconto di un assistente, perché io comunque prima di intervistare la persona chiedevo sempre come preferiva essere chiamata. Quindi c'erano persone per cui non c'era alcun problema essere chiamate badanti, e chi invece preferiva assistente, proprio perché viveva il termine badante come un'offesa, come essere schiava, no? E questa signora veniva dalla Romania, mi raccontò che di un episodio, insomma, che c'era stato in casa di questa signora che lei seguiva, per cui la figlia, insomma, doveva andare via, la madre era un po' agitata, non voleva che la figlia andasse via, e quindi la figlia un po' scocciata le aveva detto: dai, senti mamma, devo andare, tanto c'è qui la con te la badante. E questa signora malata di Alzheimer le aveva risposto: no, non c'è qui io non ho una badante, non c'è qui una badante, lei è la mia dama di compagnia. Proprio a sottolineare, no, quanto per lei comunque la persona che l'assisteva era una persona che, come dire, con una sua dignità, e anche lei stessa non era una semplicemente un'anziana in difficoltà da badare, a cui badare, ma era insomma una signora con la sua dignità che aveva quasi una regina, no? Una dama di compagnia. E quindi questo aneddoto che insomma, mi è venuto in mente, secondo me descrive bene a volte il rapporto che si crea di forte dipendenza, in alcuni casi anche di affetto, tra persona che assiste e persona malata.
Bene, dai, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava il cumuli di neve. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Eleonora Belloni, stiamo parlando di questo suo libro che ha presentato a fine settembre a Luino, dal titolo appunto Alzheimer, badanti, caregiver e altre creature leggendarie, e abbiamo capito insomma un po' quanti anni, quanta fatica e quanto lavoro c'è dietro. Abbiamo sentito una canzone di Battiato, no? Che prima mi ha detto, ma perché di questa canzone hai ripreso qualcosa sul tuo libro?
Sì, questa, io sono molto affezionata a questo cantante, però un po' senza pensarci su, perché poi in realtà è un'inferenza che ho fatto a posteriori, però uno dei capitoli del libro si chiama proprio L'alba dentro l'imbrunire e riprende un pezzo del testo della canzone, anche se, voglio dire, la canzone parla di altro.
Certo.
A me piaceva questa immagine perché in questo capitolo racconto di quanto è emerso rispetto a una domanda che io facevo a un certo punto durante l'intervista, cioè se c'erano e quali erano gli aspetti positivi per il figlio o per l'assistente familiare di questa cura nei confronti di una persona con demenza, che era una domanda che spesso spiazzava, perché comunque potete immaginare che in questi racconti o comunque nell'esperienza di cura ci fosse anche tantissima fatica e tantissime difficoltà, parlo di fatica sia fisica che psicologica e anche economica, perché gli aspetti burocratici e le spese sono moltissime, no? Si parla infatti di costi diretti, quindi proprio i soldi spesi per assistere, e costi indiretti che sono quelli dati dallo stress, dalla fatica, dai mancati guadagni perché magari si sta a casa. E quindi era una domanda che spiazzava, perché magari non si era portati, no, a pensare subito agli aspetti positivi. Quindi per alcuni familiari, per alcuni assistenti non ce n'erano di aspetti positivi, quindi per loro, per alcuni di loro predominavano comunque gli aspetti di fatica e di impegno. Per altre persone invece questa domanda è stata un po' l'occasione per portare il focus su altro, quindi oltre agli aspetti di dolore, di perdita, che cos'altro c'era. E sono emerse cose veramente interessanti, nel senso che per alcuni questo evento di crisi è comunque stata un'occasione per scoprire delle cose che prima non conoscevano, per fare delle esperienze comunque per loro arricchenti. Quindi non so, posso fare due esempi,
sì,
proprio per dare l'idea, poi chiaramente sono tante le cose. Per alcuni questo tipo di esperienza ha aiutato a dare una diversa priorità alle cose nella propria vita, quindi c'è stata come una ricostruzione di ciò che è importante nella propria vita, dando più valore magari ad aspetti immateriali, valoriali, come poteva essere la vicinanza, l'aiutarsi, il comprendersi di più, che loro vedono comunque come un guadagno, come qualcosa che senza l'esperienza di malattia non avrebbero probabilmente conosciuto. Per altre persone invece, soprattutto questo ritornava tra i figli, a volte l'esperienza di cura portava con sé una riscoperta di una relazione con il genitore che non avevano mai vissuto prima, spesso a livello proprio di contatto fisico, di affetto, no? Magari in alcuni casi c'erano dei genitori che appartenevano anche a una generazione per cui i baci, no, non venivano ricercati, non venivano dati, o comunque c'era più pudore rispetto a questi temi. Con la vulnerabilità data dalla malattia è come se si scoprissero anche dei lati più umani, più affettuosi e dolci, che per il figlio erano comunque qualcosa di molto arricchente, no? Quindi era come se riscoprissero una relazione fatta più di aspetti non verbali che prima non conoscevano e che prima magari non avevano avuto. Quindi anche il contatto fisico, no? Perché la cura ti porta anche ad avere una un'intimità molto forte. Quindi sì, questi forse sono i due aspetti più, più predominanti che adesso potrei raccontare.
Senti, parlare di Alzheimer ogni tanto sembra un argomento un po' così, poco simpatico, diciamo. Ma quali sono i pregiudizi che ancora ci sono verso questa malattia?
Allora, i pregiudizi verso la malattia sono tanti e il problema è che si ripercuotono poi nella relazione con le persone malate, no? Perché diventano poi pregiudizi sulle persone malate, per cui non so, i più diffusi possono essere ad esempio che la persona malata di Alzheimer o comunque di demenza, perché l'Alzheimer è un tipo di demenza, però è quello più frequente, il 60% circa delle demenze è di tipo Alzheimer. Si può pensare che la persona malata di demenza di Alzheimer sia non capisca niente, sia inutile parlare con lei perché tanto non ricorderà, sono sempre aggressivi, è inutile appunto passare del tempo con loro. Che poi sono anche pregiudizi che spesso si legano a pregiudizi che ci sono nella nostra cultura riferiti all'invecchiamento in generale, quindi invecchiare vuol dire solo ed esclusivamente un declino, una perdita, un diventare un po' stupidi. In realtà questo tipo di atteggiamento, se poi viene praticato nella relazione con la persona malata, va a suo discapito, perché va ad accentuare le difficoltà già date dalla malattia, ok? Perché una persona che viene isolata, con cui si parla poco, che non viene stimolata e quindi non vengono mantenute le sue capacità residue, è una persona destinata ad aggravarsi sempre di più con la malattia e anche a far perdere quel tessuto, no, quella rete sociale che è fondamentale in generale e in particolare quando c'è una persona malata. Per cui l'isolamento può velocizzare il decorso della malattia.
Mi dicevi...
In realtà ci sono molti... Sì.
Dimmi. Vai, no, continua.
No, in realtà ci sono molti studi che proprio invitano, no? Non solo a far sì che la persona malata, soprattutto nelle prime fasi in cui ci può essere, non sempre, però ci può essere anche una forte consapevolezza delle difficoltà, è fondamentale accompagnare la persona e continuare una stimolazione sociale e non solo cognitiva adeguata alle sue capacità. Quindi col progredire della malattia è l'ambiente, no? È la gente intorno che deve adattarsi alle nuove capacità della persona, non certo viceversa, cioè non possiamo pretendere da una persona malata che si comporti come prima, siamo noi a doverla aiutare ricreando un ambiente adeguato a far sì che si possa continuare ad esprimersi, ad esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni, perché quelle rimangono fino alla fine. Se c'è un declino cognitivo, una difficoltà più a livello di orientamento, memoria, attenzione, a livello emotivo la persona è molto presente, è molto anche, calda. Per cui certe difficoltà, ad esempio questa aggressività, no, che a volte ritorna, vengono chiamati disturbi comportamentali in gergo tecnico. Sono cose che assolutamente accadono e sono date dalla malattia. però in molti casi si possono prevenire e anche ridimensionare grazie a un intervento ambientale.
Senti,
o un intervento relazionale.
Scusa che se ti interrompo, ma a questo livello qui mi viene in mente un progetto che ho visto una volta in televisione, su questo progetto dove coinvolgeva un piccolo paesino dove i malati di Alzheimer venivano portati una volta alla settimana a fare la spesa, e tutto il paese era pronto ad accettare queste persone, e i risultati poi finali sono stati anche sorprendenti, proprio per quello che dicevi tu. L'ambiente esterno è cambiato nei confronti dei malati e c'è stata una risposta poi positiva alla lunga.
Sì, assolutamente, cioè, perché la persona comunque malata mantiene appunto un sacco di risorse ancora residue, che però vanno proprio vanno comprese e alimentate, e quello sta a noi, anche come banalmente come parliamo alla persona. Una persona che ha difficoltà di attenzione, di memoria, ovviamente avrà difficoltà magari a interagire in un contesto dove ci sono tanti stimoli, c'è rumore, la TV accesa, tante persone che parlano. Ci sono proprio delle tecniche che accenno nel libro per riuscire a mantenere una conversazione con la persona malata, che poi è qualcosa di fondamentale per la persona mantenere, sia a livello identitario che proprio relazionale, quindi utilizzare moltissimo ad esempio il linguaggio non verbale, il tono della voce, il ritmo che utilizziamo, il contatto dello sguardo, fare poche domande che a volte sono vissute, no, come inquisitorie, e così anche fare delle attività come la spesa, no, che tu proponevi. Si possono fare se calibrate ovviamente ai cambiamenti dati dalla malattia. Faccio magari un ultimo esempio che può far rendere l'idea, no? In una casa di riposo, no? Si era accaduto che una persona, questo era un racconto di una signora, mangiasse poco. E quindi anche lì era stato letto inizialmente come un disturbo comportamentale, una apatia data dalla malattia. In realtà, conoscendo la persona e conoscendo la malattia, si sa che la demenza porta comunque anche a delle variazioni a livello percettivo, no? Per cui c'è una difficoltà del differenziare la figura dallo sfondo. Quindi cosa accadeva? Che la persona, avendo, faccio un esempio per far capire, un piatto bianco contenente del cibo chiaro, faceva proprio fatica a mangiare perché non percepiva la differenza tra la pietanza e il piatto. Quindi apportando dei cambiamenti come può essere l'uso di stoviglie colorate, la persona poi aveva ripreso a mangiare, semplicemente con questo cambiamento, semplicemente tra virgolette, nel senso che se non si conoscono queste cose poi non è semplice individuarle.
Senti, ritornando al tuo libro, tu dai voce poi ai vari personaggi, ai vari attori, diciamo, sia al malato, sia ai consorti, ai figli, ai badanti, a chi assiste, chi cura. È un libro da leggere a questo punto?
Per me sì. Sì, penso che è stato scritto proprio, si tratta di un saggio divulgativo, quindi è stato scritto proprio per essere di facile lettura a chiunque voglia approfondire queste tematiche, sia chi già li sta affrontando, per avere un nuovo punto di vista, nuove chiavi di lettura su certi argomenti che possono essere difficoltosi nella quotidianità della cura, sia per persone che magari non sanno nulla e che vorrebbero conoscere meglio questa malattia e le persone, insomma, che ci convivono. Infatti c'è stato anche un lavoro molto forte come dire, di riscrittura, no? Perché io comunque arrivo da una tradizione accademica che ha anche una, un certo linguaggio. Questo lavoro è stato per me una grande sfida, perché ho dovuto proprio cambiare il mio stile e trovare un modo più narrativo, più anche fatto di esempi e di racconti per spiegare, per far arrivare il messaggio alle persone.
Senti Eleonora, io ti ringrazio tantissimo di questo lavoro, ti do magari un appuntamento a un prossimo tuo lavoro e buon cammino.
Grazie mille, buon cammino anche a voi, buona strada anzi.